Tancredi Palmeri, ciao Tank, buongiorno.
Buongiorno Enzo.
Allora, questo, che cosa vogliamo dire a Re Carlo V? Vogliamo aggiungere qualcosa?
Cosa gli vuoi dire? Una roba impressionante, guarda. Cioè era difficile onestamente andare oltre quello che era già successo. Cioè, contro il Paris Saint-Germain potevi appoggiarti su gli manca la personalità al Paris Saint-Germain. Contro il Chelsea potevi cercare, vabbè, comunque sia, poi avevano la pancia piena perché erano campioni in carica, ma contro il City non ti puoi proprio appoggiare a niente.
No, cioè... Ma soprattutto quelli che parlano di fortuna, anche di, ma come si fa?
No, la fortuna, guarda,
Paris Saint-Germain, il Chelsea e il Madrid, però avuto fortuna.
Capita contro l'Inter, la prima partita, si fa prendere la pallata e segna alla fine. Poi però ti rendi conto che non è fortuna, perché se accade due, tre, quattro volte, vuol dire che neanche la prima volta è la fortuna.
Bravo.
Per cui... la fortuna una volta ti può capitare, fosse stato appunto solo contro l'Inter, dice ok, sei stato fortunato, ma quando già la seconda volta non può essere fortuna. Ma poi ieri è una roba, sai, mi ricordo anche quando si diceva la Juventus è stata sfortunata contro il Manchester United di Ferguson in semifinale a Torino nel 99, quando vinceva 2-1, tra l'altro la Juve di Ancelotti, e si fece recuperare negli ultimi minuti e il Manchester vinse 2-3 e andò in finale, e poi invece il Manchester si ripete proprio nella finale contro il Bayern al Camp Nou. Non può essere fortuna, ma poi ti ripeto, poi ieri è la somma di tutto, perché di fronte avevi una squadra che comunque sia aveva condotto la partita, avevi una squadra che gestisce il gioco, avevi una squadra che aveva un appuntamento con la storia, perché non era come il Chelsea che aveva già vinto, deve ancora vincere. Dice, ma ce l'aveva anche il Paris Saint-Germain, l'appuntamento con la storia. Vero, ma il Paris Saint-Germain però non aveva magari un leader in panchina che potesse gestire la situazione, mentre invece il City ce l'ha sicuramente. Quindi ormai non si può proprio dire più niente, cioè... c'è un meme che gira in Spagna, un video sul DNA del Real Madrid, che è anche questa famosa frase che si utilizza in Spagna, del DNA del Real Madrid, che qualsiasi cosa tu faccia, se rispondi a 5 domande su 10 a un esame ti danno 8, perché è DNA del Real Madrid. Se vai a letto con la migliore amica della tua fidanzata, allora finisce malissimo. No, ti propongono di fare un trio, perché il DNA del Real Madrid, perché ti capita. Se investi una vecchietta per strada, madonna, va in carcere. No, probabilmente era Putin che si è travestito la vecchietta e salvato l'Europa, il DNA del Real Madrid. Ora, questo ovviamente è uno scherzo, però oggettivamente non può essere un caso, cioè non può. La palla sei tu che devi determinare dove deve andare, e puoi essere fortunato su una volta, ma puoi essere stato propiziato, sai, guarda, l'Inter c'è stata la grande giornata di Courtois, il Paris Saint-Germain non hanno segnalato il fallo su Donnarumma, il Chelsea gli rimbalza la palla sulla mano in maniera strana Marcos Alonso. Sì, ma tu ci sei sempre, per cui cioè,
dopodiché Tancredi, facciamo anche altre tre riflessioni sugli allenatori delle semifinali. L'altra riflessione te la faccio fare su Jurgen Klopp. Anche qui bisogna spendere due parole su un allenatore che ha lavorato in silenzio all'inizio, i primi 4 anni di investimento sul Liverpool, dopodiché ha dimostrato e continua a dimostrare di essere padrone assoluto del Liverpool e probabilmente anche sintesi perfetta del calcio del passato, del calcio del presente e forse magari del calcio del futuro. Cioè un calcio che sa essere sia contenimento, sia controllo, sia poi spettacolo, sia aggressività, sia portare a casa il risultato imponendosi, no?
Allora, Klopp non è mai stato contenimento.
No, però, vabbè, sai, contro l'Inter magari quella partita iniziale, oppure contro il Villarreal, sai, ti trattieni, ti rifrena a mano e esatto, cioè, quello dico, quello è contenimento, esatto.
E poi gli è scappata la situazione di mano.
Esatto, come col Villarreal, anche, uguale, poi dopo...
Anche contro il Liverpool all'andata, però semplicemente, secondo me, non è tanto un fatto di filosofia, è un fatto, secondo me, che quest'anno, il che è assurdo se uno guarda i risultati che sta ottenendo, lui non riesce ad avere la stessa identica esplosività e costanza per tutta una partita, e quindi allora dosa un po' di più le forze. Secondo me è stato intelligente a non andare a sfottere certe situazioni che lo avrebbero schiantato. Per cui, secondo me, si rifà soprattutto a questo. Però Klopp, secondo me... Allora, la cosa assurda è che Ancelotti stabilisce il record di 5 finali di Champions raggiunte nella storia. Si parla sia di Champions che di Coppa dei Campioni. Il punto è che giusto l'altro ieri, Klopp aveva eguagliato il record precedente di 4 finali di Champions giocate, raggiunto rispettivamente da Muñoz con il Real Madrid, da Marcello Lippi con la Juventus, da aspetta che mi sfuggono gli altri due, ovviamente Ancelotti,
e che è chiaro che è 5.
Credo ce ne fosse un altro che mi sfugge in questo momento, però se tu vai a vedere le squadre con cui c'era arrivato Klopp, o meglio Dortmund e Liverpool, perché alla fine sono 3 con Liverpool e 1 con Dortmund, però sempre essendo ampiamente tra gli outsider, cioè il Liverpool l'ha plasmato lui.
Sì, esatto.
Ora non è che non ci ha messo i soldi, perché
no, però l'hai saputo plasmare.
Stiamo di cadere sempre per questa retorica, calcio del popolo, il calcio dei ricchi, no. Però è stato, come dicevi tu prima, una costruzione, un investimento progressivo. Quando Klopp arriva a Liverpool, il Liverpool che arriva da peraltro dei traumi, perché quel campionato che mancava da 25 anni, sembrava che finalmente lo vincessero e lo lasciano là, e questo si porta giù tutto. Nel frattempo è vero che aveva fatto in tempo a vincere una Coppa dei Campioni con Benitez, è stato andato in finale di Champions, però lui arriva e va costruendo mano a mano. La sua filosofia rimane sempre quella, la sua filosofia e il suo calcio. Ovviamente migliora il volume degli interpreti a disposizione, però per esempio quando si è parlato di Villarreal Liverpool si è dimenticati di citare Siviglia e Liverpool. Il Liverpool nel 2015, se non ricordo male, arriva in finale di Europa League al secondo anno di Klopp, o meglio dopo un anno e mezzo di Klopp a Liverpool, perché era arrivato in corsa, e Klopp la perde quella finale, ed è la prima volta che perde da favorito, perché col Dortmund aveva perso, poi avrebbe perso con Liverpool contro il Madrid nel 2018, ma non era favorito. La perde quella finale, doveva vincerla teoricamente, però non ci si è fatti prendere dall'isteria. C'era tutto un percorso che era lineare e continua a essere lineare. Poi ci sono le volte, le annate come il 2019, dove ti va tutto bene e te lo meriti. Poi l'anno dopo ti si infortunano tutti, anzi 2 anni dopo ti si infortunano tutti, esci male in Champions, però lo metti nel contesto della stagione dopo aver fatto 2 annate a 1000. Credo che il suo sia l'esempio migliore, perché ora oggettivamente è vero che Guardiola, dovunque arriva, la maniera in cui cambia il calcio è scioccante. Cioè, per me bisogna andarsi a rivedere quando nel 17, se non sbaglio, alla prima partita, al primo derby che fa, era credo la terza o la quarta giornata, primo derby del primo anno con Manchester City, uno vedeva come aveva giocato, come giocava con Pellegrini City, vedeva la terza o quarta giornata come giocava con Guardiola e diceva: ma come ha fatto questo in un mese e mezzo? Cioè è un'altra squadra proprio, e non aveva fatto chissà che grandi acquisti. Però se uno va a vedere, Guardiola ha speso comunque un sacco di soldi.
Comunque
li spende. Anche se c'è da dire una cosa, tu guarda ieri la partita, ora è vero, i campioni non sono tanti in giro, per cui non è che uno dice: sai, potevo comprarli, non li ho comprati. I campioni sono sempre meno. Però tu guarda il City ieri, che era in campo, che comunque, ripeto, gioca bene, conduce la partita, eccetera. Però quanti campioni veri aveva il City in campo?
Vabbè,
secondo me, De Bruyne, a malapena.
A malapena. De Bruyne sicuramente, ma anche Bernardo Silva io lo considero campione.
Però
Walker,
campione non è soltanto i colpi, Campione è veramente un punto di riferimento.
Ti faccio lo stesso giochino guardando il Real Madrid, a parte Benzema.
Modric.
E Modric.
Courtois
campione proprio? Courtois?
Sì, Courtois campione. Courtois campione, e sono quasi campioni, però secondo me più che altro perché in una squadra dove anche hai anche Benzema e Modric a pari meno, ma per esempio due con la personalità di Kroos e Casemiro il City non ce li ha. Per cui è vero che
però poi guardi la panchina del City e vedi Grealish, Sterling, Fernandinho, Gundogan, Zinchenko.
In queste situazioni, cioè, chi sono i campioni del City? Anche l'anno scorso contro il Chelsea nella finale, però
sarebbe ancora più grave visto quello che ha fatto spendere al City, però, cioè alla proprietà.
Sì, perché Guardiola cerca sempre quel tipo di profilo, sempre. Però campione vero in difesa, a centrocampo, in attacco, chi c'è? L'anno scorso contro il Chelsea era pari e patta, perché era un Chelsea anche molto giovane. Tuttavia, però, secondo me, un campione il Chelsea ce l'aveva e ce l'ha, che è Kanté, ed è il punto di riferimento per tutti. Forse sarebbe anche il caso di aggiungerci, a dire il vero, anche Thiago Silva.
Però tu là sei andato a perdere Kanté la finale, perché hai scelto di giocarla senza un attaccante di ruolo, quindi hai cercato di metterci...
Per quello, ma per tanti motivi, giocatori...
Certo. Però possiamo dire, Tancredi...
Però voglio dirti, ieri era ancora una volta, come è stato col Chelsea, come è stato contro il Paris Saint-Germain, e come è stato anche contro... l'Inter è stato il cuore dei campioni, che non è una cambiale infinita, intendiamoci, cioè lo devi supportare, non è che dici vabbè, abbiamo i campioni, prima o poi ce la risolvono, non è così che va. Però ieri prendono in mano in quella maniera, è vero che Vinicius fa le giocate, è vero che Rodrigo mette i gol decisivi, però tu vai a vedere ed è quella dorsale, e io guardavo il City, dicevo porca miseria, giocano meglio, hanno tutto, però quella personalità di quei momenti non ce l'hanno, perché a malapena c'è De Bruyne, nessun altro.
Domanda che ti faccio, vabbè, poi c'è un altro top player nel Real Madrid assoluto che è Pintus, questo lo penso che siamo d'accordo tutti.
Bravo.
Siamo d'accordo anche su quel che è una squadra che veramente nei minuti finali ti fa quelle sgasate, quelle cose. Questo è il top player dei top player, peraltro credo che ci sia addirittura un tweet in cui c'è Modric che se lo abbraccia a lungo negli spogliatoi, quindi fa capire quanto gli stessi giocatori riconoscano in lui un valore assoluto. Detto questo, però, bisogna fare anche un ragionamento adesso su Guardiola da un altro punto di vista, Tancredi. Il fatto che lui al di là ha vinto tantissimo ovunque è andato, e sono d'accordo con te sul fatto che abbia portato la sua impronta in pochissimo tempo, quindi la sua bravura, che poi anche la sua intelligenza, perché dice al Barcellona c'avevo Xavi, Iniesta e Messi e faccio quel tipo di gioco là che non è stato mai più replicato, vado al Bayern Monaco, c'ho altri giocatori, mi adeguo ma porto comunque le mie idee, e lo ha fatto benissimo, ma niente Champions. Va al City, fa lo stesso, e come tu hai visto dopo Pellegrini hai raccontato, subito ha portato la sua impronta, è cresciuto, è arrivato anche in finale di Champions dopo averla però sognata per tanti anni, quest'anno si è avvicinato con la semifinale, però poi continua a non vincerla. Bisogna fare un ragionamento anche su di lui, in fondo, tutto sommato.
Allora, però bisogna essere giusti, perché certo, io quando sento dire Guardiola ha vinto perché aveva lo squadrone, un attimo, quello squadrone l'anno prima che arriva Guardiola a malapena entrava in Champions o quasi, e non giocava così, e non ha mai giocato così. Con lo stesso squadrone quando Guardiola è andato via, tranne l'anno che è arrivato Neymar, che era oggettivamente con Suarez, con Messi, con quello che c'era, era una miscela pazzesca proprio, e abbiamo scoperto che poi Luis Enrique non era solo uno che si era trovato per sbaglio su una panchina, ma è un grande allenatore. Però quello stesso squadrone l'ha fatto lui, cioè quella squadra arriva a giocare così non perché Guardiola dice però te li sei ritrovati, no, è lui che li ha fatti rendere in quella maniera. Per cui questa cosa va sempre detta, perché quando si dice vabbè ma ha vinto solo col Barcellona e Messi, un attimo, è lui che li ha messi assieme, li ha fatti rendere in questa maniera e li ha portati a un livello per cui il Barcellona ci ha potuto campare di rendita per un quinquennio dopo il suo addio. E questa è la prima. La seconda è: qual è la domanda su Guardiola che mi stai facendo?
Perché... No, la domanda su Guardiola che ti sto facendo è quella che molti pensano o credevano, insomma, dice Guardiola ha vinto la Champions perché era in assoluto il più forte. Invece, secondo me, l'allenatore ha una sua importanza, ma poi il campione ha l'importanza ancora più decisiva, l'abbiamo visto anche ieri, perché tu adesso lo stai raccontando, no? Stai dicendo alla fine, se guardi però la dorsale del Madrid, c'ha dei campioni eccezionali.
Allo stesso tempo, però, a corollario di questo, si può dire, ok, però il Barcellona vince la Champions con Guardiola, Poi è giusto, è vero, l'avevi vinta nel 2015, ma nell'anno in cui Neymar era al top insieme a quello che aveva lasciato Guardiola, e poi non l'ha più rivinta, perché se no doveva rivincerla sempre.
Esatto.
Sai, è cioè, un mix.
Esatto, sono entrambe le cose, però. Questo dico, però non c'è l'allenatore, la domanda che faccio io, non esiste l'allenatore Santone, tu dici, ah, io mi prendo, così come non esiste il calciatore, sia chiaro, che non è, molti dicevano, è la Juventus compra Ronaldo, allora devi vincere per forza la Champions, no, ci deve essere Ronaldo e ci deve essere anche l'allenatore, la società, il resto, esattamente.
Allora, non può essere.
Tant'è che Real Madrid senza Ronaldo ha continuato a vincere, Ronaldo senza Real Madrid no, capisci?
Non può sicuramente essere sottovalutato che Guardiola non vince la Champions, non vincerà la Champions per almeno altri 12 anni. 12 anni in cui ha avuto il Barcellona per poco, il Bayern Monaco e il Manchester City. Quindi non è che è andato al Borussia Dortmund o altro. Quindi oggettivamente questo non può essere sottovalutato, perché se accade per 12 anni uno dice ok, peraltro è andato poi in finale e ha delle responsabilità perché non ha vinto, uno dice ok, c'è un evidente limite. Allora non è soltanto tutto aleatorio, questo non può essere sottovalutato. Allo stesso tempo però, proprio per il fatto che per esempio il City non ha comprato campioni, o meglio non ha comprato fuori classe, è lui anche che sviluppa il giocatore, quindi è ovvio che sia un allenatore unico nel suo genere, che fa qualche cosa di unico. Però poi ci sono anche varie cose, magari Ancelotti con il City non arriverebbe a questo livello, però magari Guardiola con il Real Madrid non riuscirebbe a avere lo stesso rendimento, perché magari chiederebbe cose differenti. Non è un'equazione né lineare né unica il calcio.
E però, a volte
il valore
però
di Guardiola come uno dei più, non lo so,
no, sicuramente,
uno dei cinque più grandi della storia,
però
sicuramente.
Poi, sicuramente,
allo
certo.
Stesso tempo però uno guarda e dice aspetta, nel pieno della tua carriera, quindi non esatto. Nella parabola discendente,
perché poi c'è anche
la tua carriera, sono 12 anni che non vince la Champions.
Possiamo dire che, esatto, bravissimo, e possiamo dire, poi sentiamo un audio che è arrivato per te, possiamo dire che per esempio invece Ancelotti ha dimostrato di essere qualcosa di più rispetto
non
a Guardiola.
Bollito. Ah?
Non era?
Non era bollito.
A parte che non era bollito e che non è fortunato, ma che è un allenatore che ha dimostrato, vincendo ovunque è andato, di sapersi adeguare come nessun altro ha fatto a ogni tipo di campionato e di saper essere vincente in ogni. Questo forse è una patente di ok, sei il numero uno.
Sì.
Questo si può dire.
Anche perché poi ha vinto in maniera diversa, sai?
Esatto, bravo.
Con Milan vince in una maniera,
ma certo,
nel 2003,
a seconda del campionato.
Nel 2007 poi vince in un'altra maniera. Col Chelsea, secondo me, paga l'acquisto di Fernando Torres, che era, doveva fare giocare obbligatoriamente, perché sennò, cioè, sai, quel Chelsea un anno dopo vinceva la Champions. Ora non si può dire c'è la traccia di Ancelotti, perché nel frattempo era passato Villas-Boas, poi è stato sostituito Villas-Boas, però comunque sia vuol dire che non era così distante dalla situazione con il Real Madrid, che te lo dica a fare la Champions più difficile psicologicamente è stata la decima, e la vince lui, l'esorcizza lui il fantasma. Peraltro ricordiamocelo, lui rimane solo due anni al Real Madrid, il secondo anno dove il perde il campionato da un'altra squadra, perché lui aveva uno squadrone comunque, sia Ancelotti, ma da perdere il campionato da un altro squadrone che era quello il Barcellona della MSN, e perde in semifinale di Champions dalla Juventus. Lui a fine gennaio aveva stabilito il record di vittorie consecutive in partite ufficiali, comprendendo il mondiale per club, la Coppa del Re, che era arrivato, se non sbaglio, a 21 vittorie consecutive. Da quel momento poi aveva tirato così tanto il motore per un anno e mezzo che insomma si era ingrippato ed è arrivato secondo, uscito in semifinale, boom, esonerato. Ci ritorna dopo sei anni, non stava scritto mica da nessuna parte che immediatamente potesse trovare. Ora uno può dire, sai, c'è l'Atletico in un certo senso in transizione, il Barcellona pure, quello che vuole, ma quello che vuoi, ma mica il Real Madrid non è in transizione allora da questo punto di vista. No, gli ha fatto mercato praticamente, ha una dorsale, ma una dorsale che ne ha vinte di cose, quindi non sta scritto da nessuna parte che debba continuare a rendere. Al Bayern la gente non se lo ricorda, ma nella Champions del 2018 o 2017, non mi ricordo, credo 2018, in semifinale, oggettivamente Il Real Madrid è estremamente fortunato dal punto di vista arbitrale, per non dire che gli hanno rubato al Bayern, ma diciamo estremamente fortunato. Se non fosse stato in quella maniera, avessero dato l'espulsione che dovevano dare, non avessero dato quelle che non dovevano dare, il Bayern andava in finale, chissà poi come finiva. Cioè, se tu vai a vedere, anche a Napoli, dove è andato via con il marchio di Bollito, sono successe tante cose. Forse lui non si è adattato, forse è ancora una volta il cupio di Solvi De Laurenti,
sì, sì,
che mo si sta mangiando anche Spalletti,
sì,
forse non era esattamente una squadra che potesse ambire a quello, perché la Juventus aveva una rosa infinita, erano il Napoli era vedova di Sarri, quindi qualsiasi cosa era ma Sarri.
Paragone,
però
sì.
Lui arriva secondo, arriva secondo, l'anno dopo ti mette negli ottavi di Champions e credo che fosse un girone con Liverpool e Paris Saint-Germain, che voglio dire è una roba abbastanza clamorosa, se non ricordo male era Liverpool, Paris Saint-Germain e Napoli, ti qualifica, per cui diciamo aveva 15-20 punti,
c'era Di Maria, sì sì, c'era Di Maria nel Paris Saint-Germain, fece gol al Napoli,
per cui cioè non ha soltanto fatto qualificare, no, era una situazione difficile, però anche là era sostenuto, o meglio, non era sostenuto a un certo punto, se ne sono dette tante, l'amnistia, lo spogliatoio non lo seguiva, no? Ti ricordi poi l'accusa infamante, non ha accettato il lavoro per far lavorare il figlio, proprio le robe assurde.
Sì, no? Sì, non lo so, ha subito delle vessazioni.
Non stai parlando mica del primo che passa. Per cui, secondo me, poi allora uno si deve fare un esame di coscienza, ma anche a livello giornalistico, perché insomma, è stato trattato a un certo punto in una certa maniera. Io non sono addentro nelle cose di Napoli così tanto, quindi ascoltavo e prendevo atto, non potevo dire sì o no onestamente. Però dicevo, ma a me pare però strana una cosa del genere, mi pare un po' abbastanza assurda, tanto più che vedevo che al Bayern se lo erano cucinato in una maniera ingiusta, perché aveva vinto il campionato, era stato defraudato in Champions e l'avevano allontanato a settembre, ma perché era un non tedesco, lo spogliatoio non si trovava con il non tedesco, nonostante i successi voleva qualcosa di differente. Poi certo arriva Flick e vince la Champions in maniera strepitosa, però io me lo ricordo l'anno prima il Bayern di Ancelotti, che era arrivato ai supplementari in semifinale, aveva tanto da recriminare e non è arrivato per quel motivo in finale, era il 2019, sì. Per cui, insomma, ti fa riconsiderare varie cose, perché
sì, sì,
questo stesso Real Madrid, ripeto, a cui non è stato fatto mercato, perché non è stato fatto mercato, comunque sia non aveva questo tipo di caratteristiche. Questo vada come vada, cioè può perdere la finale, può perdere male la finale, non importa, cioè tu la stagione, guarda che stagione hai fatto comunque.
Allora, Tancredi, ti faccio ascoltare quest'audio, però prima ti leggo questi messaggi che ti fanno capire come si divide la gente, no? Tra fortuna e bravura. Dicono, senza Ramos e Varane, grande Carletto, e questo è un complimento. Poi dicono, buongiorno Federico, non esiste l'allenatore più fortunato di Ancelotti, voi analizzate il risultato e non le partite. Poi c'è chi dice, ragazzi, ieri è sfortuna, al 90esimo il Real deve fare 2 gol per passare, poco prima Mendy salva sulla linea, parliamo sempre di allenatori e giocatori, a volte è soltanto fato. Buongiorno Stefano da Londra, ma per chi dice che Ancelotti è fortunato, non si ricorda che abbiamo perso una Champions per pura sfortuna con il Liverpool, lo scudetto nel 2005 per Calciopoli.
Neanche quella è pura sfortuna.
La semifinale 2006.
Come ha detto ieri Costa Curta,
sì.
Ancelotti ha imparato dalla lezione di Istanbul, quando si dice che il Milan perde per pura sfortuna la finale di Istanbul, non è vero,
non puoi
perdere per pura sfortuna con 3 gol di svantaggio prendendo facendoti rimontare già al 65esimo
una finale,
poi puoi dire, ma scusa, ma la parata di Dudek da 0 metri, sì, su Shevchenko che si alza in quella maniera, sì sì certo, il calcio ha degli episodi, però non è sfortuna, cioè non può essere sfortuna se è continuato. E ieri ci ha creduto in una maniera, avrà anche salvato, certo, certo. Ma scusami, allora noi abbiamo vinto il mondiale nell'82 per fortuna, perché comunque sia la prende con la punta delle dita, Zoppi su quel colpo di testa,
sì,
o
sì,
sul retropassaggio sbagliato del Brasile. La sfortuna non esiste, veramente. Nel calcio, anche quando tu dici, però scusami, quella roba che è successa è veramente episodica, sì, ma tu ti sei messo nella condizione, possibilmente, nella partita, per cui l'episodio che succede sempre potesse incidere. Se tu invece non ti metti in quella condizione, l'aleatorietà ha un minore impatto.
No, ma io...
Ti faccio un esempio, sì. così si arrabbiano i tifosi milanisti.
Vai.
Quando sentivo, perché ormai comunque sia è stato assorbito dall'attualità, quando sentivo dire di Milan Spezia la sfortuna arbitrale e altro, sì, c'era stato quel fischio, però poi numero uno, poi il Milan per esempio prende il gol dallo Spezia, ma numero due, il Milan si era posto in quella condizione per cui un errore arbitrale al 91esimo in una partita che non doveva arrivare a quel punto, al 91esimo sull'1-1 con lo Spezia in casa, si era messo in quella condizione per cui incidesse. Per cui l'aleatorietà nel calcio è ovvio che c'è, è un pallone, sono due pali, tu tiri con i piedi, non con le mani, per forza c'è, però quello che compete a ogni squadra per non poter appellarsi alla fortuna o alla sfortuna è non mettersi in condizione che la roba episodica abbia questo impatto. E poi ragazzi, scusate, ma ieri al 90esimo stava 0-1,
appunto,
ha creduto, cioè, in una maniera dal Madrid,
è quello che fa la differenza. Qualcuno dice: vorrei Ancelotti in nazionale, mamma mia quanto è forte, e chiudiamo così.
Ha rifiutato lui,
lo so. E mi sa, scusa, se non mi sbaglio, ha detto che è finita dopo Real Madrid, lascia, credo che abbia detto.
Ora io
hai
non
vinto
lo so.
Tutto,
però
ovunque.
Oggettivamente il momento perfetto sembrava veramente nel 2018, quando era stato contattato, sì, per andare alla nazionale. Se non è andato in quel momento, mi parrebbe strano. Appunto. Che è un po' come Capello, a
sì,
un certo punto
sì,
si era data l'occasione,
sì, sì,
e credo, quando era stata? Prima che andasse all'Inghilterra, sono un baldurato.
Credo di sì.
Sì, perché noi avevamo avuto quell'interregno, Donadoni, poi Lippi, a quel punto, se non arriva in quel momento, dove sei? Nella parabola finale della tua carriera, ma sei ancora,
certo,
non stai facendo però l'ambasciatore di te stesso, sei presente a te stesso, sei ancora competitivo. Se non accetti in quel momento, mi sa che non accetti più.
Tank, grazie come sempre, bella chiacchierata, ci ritroviamo giovedì prossimo. Ciao Tancredi,
ciao Enzo.
Ciao.